Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, un massacro senza fine. Nel centesimo della ripresa dell'aggressione israeliana, uccisi almeno 70 palestinesi, oltre 56.000 il totale dei morti. Iran, il giorno dopo, il cessate il fuoco. Il regime che teme per la sua stabilità tenta di compattare la popolazione attorno alla parola resistenza. Da New York un messaggio forte al Partito Democratico. Alle primarie per la carica di sindaco ha vinto il socialista e pro-PAL Zoran Mamdani. Anche le autorità turche leggono i graphic novel, arrestata all'aeroporto di Ankara l'autrice Kudert Gunes, accusata di apologia del PKK. Ecco come le fake news prodotte da governi e lobby del carbone contribuiscono alla crisi climatica, dal rapporto del panel internazionale sull'informazione ambientale. Genocidi, il libro di Antonio Marchesi e Riccardo Nuri, i due autori ripercorrono dal punto di vista storico e giuridico norme e fatti. Gaza Cola, molto più di una bibita, è diventata il simbolo del sostegno dell'opinione pubblica alla popolazione palestinese. Progetti sostenibili, la valorizzazione del patrimonio caseario e culturale al servizio del turismo etico nella regione tedesca dell'Algovia. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
100 giorni fa la ripresa degli attacchi dell'esercito israeliano contro la popolazione di Gaza. Oggi le bombe israeliane hanno ucciso 74 persone, tra cui 14 palestinesi vicino ai centri di distribuzione degli aiuti gestiti da una associazione umanitaria privata americana che rischia di essere indagata per crimini di guerra. Dall'8 ottobre 2023 sono stati uccisi oltre 56.000 Gazawi, la maggior parte erano bambini e donne, 126.000 i feriti. Ieri la Commissione europea ha riconosciuto le violazioni dei diritti umani da parte di Israele a Gaza, ma ha ritardato l'applicazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione UE-Israele, ossia la sospensione di tale accordo. L'inazione della comunità internazionale e di Bruxelles viene considerata da Netanyahu come un via libera a continuare a compiere il genocidio nella striscia di Gaza.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Iran-Israele il giorno dopo il cessate il fuoco con Emanuele Valenti. Facciamo il punto sulla situazione a Teheran.
Lo stato del regime iraniano dopo 12 giorni di guerra con Israele e Stati Uniti è una questione cruciale, ovviamente, questione che segnerà il futuro non solo di questo paese ma di tutta la regione. Lo scontro aperto con i suoi nemici storici ha messo in forte difficoltà la Repubblica Islamica e i suoi vertici. L'uccisione di diversi comandanti militari ha poi portato a una inevitabile riorganizzazione della struttura di comando. Gli effetti non li conosciamo ancora, ma di sicuro, come già nei giorni scorsi a conflitto in corso, alcune decisioni vengono e verranno prese da figure nuove. Un cambiamento ipotizzato da diversi analisti è quello di uno spostamento degli equilibri interni dai religiosi ai militari, da un settore più ideologico a uno più pragmatico, composto soprattutto dai famosi guardiani della rivoluzione, l'élite militare iraniana. Forse anche il pragmatismo che ha portato Teheran ad accettare il cessate il fuoco cominciato ieri. Ma non necessariamente pragmatismo vuol dire un approccio più morbido, conciliante con l'esterno, nello specifico con i nemici storici. Oltretutto, per una serie di motivi, i bombardamenti israeliani e americani non hanno portato, come auspicavano alcuni in Occidente, a una rivolta di popolo. Impossibile dire quanto sia rimasto compatto il sistema di potere. Le divisioni c'erano prima e ci saranno anche adesso. Ma anche sul fronte interno, almeno per ora, il regime ha tenuto. Nonostante una vasta porzione della società iraniana vorrebbe, come in passato, un vero cambiamento. un obiettivo, quindi il regime lo ha ottenuto: sopravvivere. Non era scontato. Ovvio, il tutto succede in una situazione in chiaro scuro. Diversi cittadini iraniani in questi giorni ci hanno raccontato di sentirsi persi, di non sapere cosa fare, dove andare. Erano senza una guida. In un paese a cui vertici c'è una figura definita guida suprema, è piuttosto rappresentativo, simbolico. Per decenni Teheran ha combattuto una guerra sotterranea con gli Stati Uniti e con Israele. A un certo punto anche con il problema da gestire dell'embargo e delle sanzioni. Da un certo punto di vista sono decenni, quindi, che Teheran resiste. Non è un caso che la rete delle sue alleanze regionali in Medio Oriente, oggi fortemente indebolita, si chiamasse Asse della Resistenza. La vittoria è resistere. E da questo punto di vista, come dice la propaganda, anche l'Iran ha vinto. Determinante qui probabilmente anche la posizione dei paesi arabi del Golfo, gli ex nemici sunniti, che vedevano un'eventuale caduta del regime come un uragano con conseguenze disastrose per tutta la regione. Seppur in un momento di estrema difficoltà, questo è un supporto non da poco per Teheran. Ma il tutto succede, come dicevamo, in un quadro ancora molto fluido. Un contatto dentro il sistema ci ha detto espressamente che è difficilissimo capire cosa stia succedendo. I cittadini iraniani rimangono tra due fuochi, come nei giorni scorsi. Molti sono critici con i loro governanti, non si fidavano prima e non si fidano adesso. Ma allo stesso tempo non si fidano nemmeno dei nemici esterni, degli israeliani che li hanno bombardati e degli americani che hanno autorizzato la campagna militare nel mezzo di un negoziato, quello sul nucleare. E proprio da quello che i vertici iraniani decideranno di fare sul programma nucleare dipenderanno una serie di questioni che abbiamo citato finora. Nonostante i proclami di Trump, non è certo che il programma nucleare sia stato messo fuori uso, per esempio per il possibile trasferimento dell'uranio arricchito in luoghi fuori dalle centrali tradizionali. Il Parlamento di Teheran ha sospeso intanto la collaborazione con l'AIEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente americano ha detto che ci sarà un nuovo incontro Iran-Stati Uniti la prossima settimana. Vedremo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
La vittoria di Zoran Mamdani alle primarie democratiche per la carica di sindaco di New York è un fatto clamoroso, un terremoto politico che si allunga non solo sugli equilibri cittadini, ma più in generale sul futuro del Partito Democratico e della stessa scena politica nazionale. Mamdani, 33 anni, nato in Uganda, figlio di un professore di Columbia University e di una regista, musulmano, cittadino statunitense dal 2018, deputato dello Stato di New York, socialista democratico vicino ad Alexandria Ocasio-Cortez e a Bernie Sanders, era considerato un puro outsider, senza veri importanti legami con l'establishment potentissimo del Partito Democratico di New York, troppo progressista per vincere nella città della finanza, dei grandi immobiliaristi, del potere più sfacciato. Senza contare che il suo avversario era l'erede di una delle più celebri famiglie democratiche, Andrew Cuomo, 67 anni, ex governatore dello Stato di New York, appoggiato dalla struttura del partito, dai sindacati, della sanità, dei servizi, dell'ospitalità, da grandi nomi come Bill Clinton e Mike Bloomberg, ex sindaco di New York, che ha fatto affluire nelle casse di Cuomo 25 milioni di dollari per la campagna elettorale. Sembrava quindi non esserci storia, sembrava che Cuomo fosse destinato a sicura vittoria e invece non è andata così. Con una campagna elettrizzante, ottimista, rivolta soprattutto al voto giovanile, giovanile, Mamdani ha guadagnato consensi e visibilità. Ha spazzato via le timidezze del suo partito, prendendo posizioni chiare, progressiste, in una città terrorizzata dal tema casa. Casa che manca, che costa troppo, che non si trova, Mamdani ha proposto affitti calmierati, garanzie per gli inquilini e poi trasporti pubblici gratuiti, aumento delle tasse per i più ricchi, sanità garantita e universale per i minori. C'è poi il tema di Gaza, della guerra a Gaza. Mamdani ha definito le azioni del governo israeliano a Gaza atti di genocidio. Immediata è arrivata l'accusa di antisemitismo, che non è proprio una cosa positiva a New York, seconda città ebraica al mondo dopo Tel Aviv. Lui, Mamdani, non ha battuto ciglio, ha continuato a criticare Israele, a battere sui suoi temi, casa, trasporti, sanità, scuola, e alla fine, clamorosamente, inaspettatamente, ha vinto, mettendo insieme i diversi gruppi etnici della città, bianchi, neri, asiatici, latini, e poi la working class, la classe media, i musulmani, gli ebrei, che non si sono curati delle polemiche, delle accuse di antisemitismo e che hanno in maggioranza votato proprio Mamdani. È la sua notte e la sua vittoria, ha commentato sconsolato Andrew Cuomo. La cui sconfitta non è solo la sua sconfitta, ma è la messa in discussione di una dirigenza, della leadership democratica, che gli elettori sembrano rifiutare per le continue timidezze, connivenze, giravolte politiche. Ora Mamdani se la dovrà vedere il 4 novembre nelle elezioni generali con Eric Adams, sindaco uscente, segnato da scandali personali, critiche politiche, uscito dal Partito Democratico e che si presenta quindi il prossimo novembre come indipendente. Adams è sicuro di battere con il suo appello securitario e moderato, è sicuro di battere Mamdani. È sicuro Adams di riuscire alla fine ad attirare il voto della classe media newyorkese che dovrebbe essere spaventata dal musulmano progressista. Staremo a vedere, per il momento è chiara soprattutto una cosa: la scelta di Zohran Mamdani, candidato democratico per la carica di sindaco di New York, è un modo, ancora forse parziale, ancora nascente, in cui una parte dell'America cerca di rispondere ai mesi duri e bui del governo di Donald Trump.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ad Ankara, l'aeroporto, è stata arrestata l'autrice di graphic novel franco-turca Kudert Güneş. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Anche le autorità turche leggono i graphic novel, soprattutto se parlano dei curdi che combattono contro lo Stato islamico. Come fa il libro, uscito in Francia l'anno scorso e intitolato La liberté dans le sang, la libertà nel sangue, di Kudret Güneş e Christophe Girard, in cui una giovane franco-curda, Rojin, sfugge a un matrimonio forzato a Parigi con un turco e vola in Turchia in cerca delle sue origini. Arrestata, torturata e violentata dai poliziotti, finirà per unirsi alle donne curde che combattono a Kobane. Diventerà poi la schiava sessuale di un califfo, da cui si salverà in modo roccambolesco, riuscendo a tornare in Francia, dove i suoi guai non sono ancora finiti. Le autorità turche leggono i fumetti, dicevamo, e non amano molto quello che leggono, al punto che un mese fa hanno deciso di arrestare Kudret Güneş, appena atterrata all'aeroporto di Ankara per una visita familiare unita a un progetto di ricerche sui delitti d'onore nelle famiglie curde. L'hanno interrogata su alcune pagine del suo graphic novel, che prende tra l'altro spunto dalla storia di sua sorella, costretta a un matrimonio forzato. E su una serie di post, come quello in omaggio a un 12enne curdo ucciso con 13 colpi d'arma da fuoco dall'esercito turco nel 2004, o quelli con cui reagiva alla sconfitta di Daesh nel Kurdistan siriano, scrivendo ad esempio: «Le donne più belle del mondo hanno salvato il mondo dagli uomini più sanguinari dei nostri tempi». Poi l'hanno accusata di apologia del PKK e vietato di lasciare Ankara in attesa dell'udienza, che si terrà l'8 luglio. Güneş, che ha 69 anni, è cittadina francese da più di 40 e non era mai stata fermata prima della pubblicazione del graphic novel, nonostante fosse tornata regolarmente in Turchia. Oggi rischia una condanna tra i 2 e i 5 anni di prigione. Al quotidiano Liberation, che l'ha raggiunta al telefono, ha detto di non aver nessun legame con il PKK e di non essere nemmeno vicina alle posizioni dell'organizzazione. «Mi interesso solo al destino delle donne e dei bambini curdi», ha detto, «come testimonia tutto il mio lavoro». Ufficialmente Parigi ha detto che non interverrà per cercare di riportare l'artista in Francia o di far cadere le accuse, ma le ha promesso una protezione consolare. Per non lasciarla sola, il suo amico poeta e militante kabyle Amar Benhamouche ha promosso una petizione e una manifestazione davanti al Ministero della Cultura francese nei prossimi giorni, ricordando che i regimi autoritari hanno sempre paura degli artisti. Nelle prigioni turche ce ne sono già moltissimi di origine curda. Speriamo che il nome di Kudret Gunes non si aggiunga alla lista.
La disinformazione e le fake news al servizio delle potenti lobby del carbone. Sentiamo Sara Farinella.
In un momento storico segnato da guerre e instabilità politica, la crisi climatica rischia di finire ai margini dell'agenda globale, eppure dovrebbe restare una delle priorità assolute. A ostacolare poi una risposta efficace al cambiamento climatico contribuisce la circolazione di informazioni false o fuorvianti su cause, effetti e soluzioni della crisi climatica. Aziende, governi, partiti politici e gruppi di interesse diffondono volontariamente narrazioni imprecise o fuorvianti sulla responsabilità umana del cambiamento climatico. Il rapporto del panel internazionale sull'informazione ambientale ha mostrato come la crisi dell'informazione stia aggravando la crisi climatica. Tra i principali responsabili ci sono le grandi compagnie dei combustibili fossili, che da un lato ostacolano le misure per ridurre le emissioni e dall'altro si dipingono come sostenibili attraverso pratiche ingannevoli di comunicazione. Ma non sono le uniche. Anche aziende dell'elettricità, dell'agricoltura, della tecnologia e dell'intelligenza artificiale partecipano a questa narrazione distorta. Anche i governi hanno un ruolo ambivalente. Da una parte dovrebbero garantire educazione e trasparenza, ma spesso diventano strumenti di propaganda politica. Negli Stati Uniti, così come in Europa, la crisi climatica è diventata una questione ideologica, usata dai partiti per dividere l'opinione pubblica e raccogliere consenso. Non mancano poi i think tank, le lobby e i media conservatori che amplificano teorie complottiste, negano l'origine artificiale del riscaldamento globale o mettono in dubbio la validità della scienza. Insomma, chiunque abbia interessi economici o politici nel mantenere lo status quo contribuisce attivamente a confondere l'opinione pubblica, rallentando così le politiche ambientali. Tutto questo mina la fiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni, crea confusione, alimenta la polarizzazione politica e genera rassegnazione. Le persone bombardate da messaggi contraddittori diventano meno propense a cambiare comportamenti o sostenere politiche climatiche efficaci. Il dato forse più preoccupante riguarda i giovani, che risultano essere le vittime più sensibili alla disinformazione climatica. Esposti ogni giorno a contenuti fuorvianti attraverso social media, pubblicità e narrazioni distorte, molti ragazzi e ragazze crescono senza strumenti per distinguere i fatti dalle opinioni o la scienza dalle bufale. Anche la scuola e l'università, che dovrebbero essere i luoghi della formazione critica, non sempre riescono a svolgere questo ruolo. In alcuni casi, quando sono finanziate da interessi privati, possono addirittura diventare veicoli inconsapevoli di disinformazione e più in generale i sistemi educativi spesso falliscono nel coltivare una coscienza ambientale solida e autonoma, capace di formare cittadini attenti, informati e pronti ad agire. Non a caso, infatti, una delle soluzioni proposte dal rapporto è proprio quella di un'educazione rivolta sia al pubblico che ai decisori politici, per formare una cittadinanza consapevole e pronta ad affrontare la sfida climatica. La verità scientifica deve quindi tornare al centro del dibattito, perché solo un'opinione pubblica informata può pretendere e costruire un futuro più giusto e sostenibile.
Adesso un libro si chiama Genocidi, a cura di Antonio Marchesi, che insegna diritto internazionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo, e Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, che sentiamo.
È un testo per chi si affaccia con curiosità o ha voglia di sapere o deve sapere, per ragioni di studio o di lavoro, che cosa significa genocidio, tant'è che in appendice abbiamo pubblicato la convenzione del 1948 e subito dopo una sintesi del rapporto di Amnesty International sul genocidio israeliano, in modo che pagina dopo pagina si potessero mettere a confronto cosa dice il diritto internazionale e quali azioni ha fatto Israele. E per il resto abbiamo dato un titolo che è volutamente plurale, perché è il male assoluto, il crimine dei crimini, ma non è mai stato unico, cioè non possiamo parlare di un genocidio e tutto il resto è altro. Ci stiamo avvicinando ai 30 anni del genocidio avvenuto a Srebrenica in Bosnia, nel cuore dell'Europa, e nessuno nega che ci sia stato un genocidio, nonostante il numero delle vittime sia stato un quarto di meno di quello di Gaza, ma non contano i numeri, contano le azioni e conta soprattutto la preparazione, contano le intenzioni genocidarie, conta il processo e il tempo che ci vuole, perché il genocidio a Srebrenica è avvenuto 3 anni, 3 mesi e 5 giorni dopo la prima vittima civile morta in Bosnia nel 92. L'abbiamo fatto anche perché vorremmo togliere l'illusione che se la Corte Internazionale di Giustizia stabilirà, e io non sono d'accordo, ma se stabilirà che Israele non ha commesso genocidio, non è che Israele risulterà automaticamente assolto da qualunque violazione del diritto internazionale commessa a Gaza, proprio perché affamare scientificamente una popolazione, trasferirla con la forza, ucciderla a decine di migliaia, possono essere qualificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e non è detto che siano necessariamente azioni meno gravi del genocidio.
Nel fare la storia dei genocidi, il quinto capitolo è intitolato Casi di possibile genocidio in via di accertamento. Ovviamente Amnesty sta dando il suo contributo.
Noi abbiamo documentato luoghi come il Sudan, come Myanmar, potenziali genocidi. La Corte Penale Internazionale, che è quella che giudica gli individui, un mandato di cattura per genocidio nei confronti dell'ex presidente del Sudan l'aveva anche emesso. C'è un ricorso del Gambia contro Myanmar di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia per il possibile genocidio della minoranza Rohingya in Myanmar. Ci sono tante situazioni aperte e certo le ricerche di Amnesty International contribuiscono. Io ricordo e lo faccio anche con un certo orgoglio che nel ricorso del Sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia Internazionale Amnesty International è citata 52 volte, quindi se siamo utili ad accertare sul piano giudiziario delle responsabilità per crimini di diritto internazionale vuol dire che le nostre ricerche sono ritenute credibili e funzionano.
Genocidi, il libro di Antonio Marchesi, Riccardo Nuri, per l'edizione People, pagine 128, 15 euro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Meno prodotti israeliani o zero prodotti israeliani sugli scaffali e più Gazacola. È un successo inatteso quella della bibita che appoggia, diciamo così, le rivendicazioni dei Gazawi. Una versione della Coca-Cola che, come dice lo slogan del suo inventore, puoi bere senza sensi di colpa per il genocidio. L'11 gennaio scorso, in Terzo Tempo, Martina Stefanoni ha intervistato il suo creatore, attivista e regista palestinese che vive a Londra, dove ci è arrivato da rifugiato dopo essere stato costretto a fuggire dalla Palestina. Si chiama Osama Kashou.
Gazacola is a project of the people of Palestine who are
Gazacola è un progetto del popolo palestinese che sta subendo un genocidio pagato da corporazioni e grandi aziende. Ed è anche un progetto per guardare negli occhi questo grande gigante e dire ad alta voce che noi, i più poveri, i più deboli, possiamo fare qualcosa per cambiare le cose. Il potere può spostarsi e finire nelle mani dei deboli per una volta, perché i potenti ci temono. Se ci temono, significa che siamo forti. Quindi questo piccolo progetto è di una bibita frizzante, è un esempio di come possiamo trasmettere la nostra voce attraverso una lattina. Una piccola storia con un piccolo simbolo, un simbolo di libertà, è un piccolo contributo che può essere fatto e utilizzato da chiunque stia organizzando un matrimonio, una festa di compleanno, mangiando un panino, una pizza, qualsiasi cosa. Può essere molto simbolica e allo stesso tempo potente e accessibile a tutti. Non deve essere un grande contributo, non devi andare a una manifestazione, non devi iscriverti per fare una donazione. Semplicemente ti godi la tua bibita frizzante e contribuisci a fare qualcosa di meglio che distruggere, ma anzi costruire. Io lo chiamo un piccolo cavallo di Troia, un cavallo di libertà che porta un messaggio e atterrerà, si spera, ovunque nel mondo con una bandiera palestinese e il nome Gaza.
The name Gaza.
When did you first,
come e quando hai avuto l'idea la prima volta?
Look, well, I'm from Palestine.
Io sono palestinese e sono sempre stato alla ricerca di idee. Abbiamo tanti altri progetti su come aiutare le persone in Palestina. Abbiamo pensato tanto e stiamo ancora pensando a cosa fare. L'idea dei drink era nella nostra mente fin dall'inizio, fin da novembre dell'anno scorso. Ma sapete, la teoria è una cosa, la pratica un'altra. Quindi si è poi evoluta lentamente, fino al punto in cui sta nascendo ora e sta venendo presa in considerazione da diverse comunità in tutto il mondo.
Ricavati di Gaza Cola finanziano la ricostruzione di un ospedale nella striscia di Gaza che è stato distrutto dai bombardamenti israeliani. Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
200.000 persone all'anno visitano la strada del formaggio dell'Algovia, regione tedesca tra la Baviera e il Baden-Württemberg, una crescita del 7,3% dal 2021 al 2024. Sono quasi 30 anni che è stata realizzata questa infrastruttura turistica per la valorizzazione del patrimonio caseario, culturale e paesaggistico. Dal 1997 è stato ideato un itinerario tra colline, pascoli, malghe e villaggi rurali, che adesso si estende per 150 km, un percorso che unisce caseifici artigianali, agriturismo, hotel, pensioni, ristoranti, negozi tipici, piccoli birrifici, alloggi, rifugi e musei etnografici. Un'alleanza anche ricreativa per animare l'ospitalità con festival, visite guidate, laboratori, degustazioni, seminari e mercatini. Il perno della strada del formaggio dell'Algovia sono i 30 caseifici artigianali insieme ai 105 allevatori, ma l'intera infrastruttura è arrivata a oltre 200 operatori complessivi. Negli ultimi 20 anni la crescita del turismo caseario è stata del 40%, l'incremento delle vendite dei formaggi e delle iniziative come le visite in alpeggio e le degustazioni hanno trainato tutto l'indotto legato al commercio e alla valorizzazione del territorio a partire dal paesaggio e dalla cultura locale. La vocazione alla produzione di formaggi in Algovia risale al XIX secolo e ha visto un'evoluzione dei pastori e delle transumanze con l'estensione dei pascoli, quindi la nascita di cooperative di trasformazione del latte. 20 anni fa sono stati pure tracciati 450 km di itinerari cicloturistici. Anche questa iniziativa ha portato alla crescita delle presenze sulla strada del formaggio dell'Algovia, perché ha contribuito a destagionalizzare la fruizione turistica. La regione tedesca ha infatti intercettato la domanda in crescita di turismo lento e dolce, che sceglie di visitare i territori in mezzo alle mete più attrattive.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.